Cara prof, allora quest'oggi sono particolarmente felice, non perché è iniziata una nuova settimana, ma perché è una settimana più corta, perché ci sta il ponte.
No, questa settimana è qui, la prossima ci sta il ponte, non questa.
Questa settimana, oggi è lunedì e c'è il ponte del primo novembre.
Sì, ah giusto, sì, hai ragione. Sì,
cara prof, lei è così tanto affezionata alla scuola che pensa più alle ore di lezione che a quelle, quelle in cui si sta a casa. Vedi qual è la differenza? Ci fa venire pure il primo, il 2 e il 3 novembre, mannaggia.
Sì, no, no, c'è il ponte, sì, è cortissima questa settimana, dopo si farà la corsa fino a Natale e buon insomma.
Vabbè dai, prof, ma lo sai che tanti ragazzi arrivano ai superiori senza conoscere l'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, così come c'è una difficoltà andare sul dizionario?
Eh sì, perché
andare... quando mai lo usiamo più, cioè effettivamente?
In effetti, chi deve fare... Oddio, why? Vabbè che anche ti scarichi sul telefonino il dizionario e non usi quello cartaceo, però per le traduzioni, quando devi fare una traduzione da una lingua straniera o dal latino o dal greco, il dizionario ti serve, non puoi farne a meno, perché non puoi impararti a memoria da subito tutti i significati
delle parole. E non posso nemmeno prendere il telefonino e guardare.
No, prendi il telefonino, guardi, ma vabbè che ci sono quelle specie di traduttori che ti danno la parola e la sua traduzione, ma tu prova a fare una versione di latino con quelle, non ci riesci.
Io perché il latino non ho mai studiato.
Perché quindi non ti basta, quella singola parola è un verbo intero declinato e coniugato, e non puoi assolutamente cercarlo così com'è, non c'è, devi cercarlo. Comunque, in ogni caso, l'ordine alfabetico, sì, è vero, pare che i ragazzi non sappiano più, cioè non ci abbiano più dimestichezza, perché con tutti i motori di ricerca tu non hai bisogno di sfogliare in ordine alfabetico per trovare una parola. La scrivi e ti viene subito fuori, no?
Prof, ma può essere collegato questo al fatto che ci sono ben 2 milioni di studenti dislessici in Italia? Sono tanti, il fatto è che è emerso questo problema, che magari prima era sommerso,
era misconosciuto, non era conosciuto. Sì.
Non era, uno dice, vabbè, magari sa parlare male, vabbè, sarà una cosa
sa
che passa.
Sa leggere male.
E invece adesso non è certificato come una malattia.
Esatto, sì, non una malattia, per carità. Non è una malattia, è un
disturbo specifico dell'apprendimento.
Esatto, bravo.
Ha ragione,
bravo,
mi sono corretto.
Un DSA, sì.
6 meno meno l'ho preso.
Ma dai, 7.5, vai.
Ma ha dato il voto,
sì. Ascolta, comunque, questo fenomeno non era proprio conosciuto e si continuava, ma purtroppo si continua anche adesso, a considerare chi non imparava a leggere o chi leggeva con difficoltà uno svogliato. È intelligente ma non si applica e non riesce a leggere. Invece no, è una specie, non è proprio un disturbo di vista, ma per spiegare in parole povere è quasi un disturbo di vista. È a livello neurologico vedere le lettere e le parole che ti ballano davanti, le lettere che si invertono, che si muovono, cioè perché manca è difettoso un collegamento cerebrale tra occhio, decifrazione del segno e comprensione di cosa vuol dire. Ci sono strumenti compensativi e dispensativi. Dispensativi sono non chiedere mai a un dislessico grave di cercare una parola sul vocabolario.
Comunque
non dipende dall'ordine.
Dislessici famosi,
da Einstein a Mister Ikea, da Leonardo.
Tra l'altro ci sarebbe anche una legge per aiutare, a dare il 30% in più del tempo, per esempio
in maniera...
Però non viene applicata, specie dicono all'università. No?
Perché è un po' brigosa, diciamo, ma questo è perché i nostri test sono tutti basati sulla lettura, la lettura delle domande. Poi un dislessico scrive anche, magari scrive male, ma scrive pure. È proprio nella decifrazione di quello che c'è scritto. Impiega un dislessico 8 volte più tempo di un normale, tra virgolette, a leggere una riga. Quindi tu pensa, per leggere una pagina di un libro qualsiasi, impiega 8 volte.
Mamma mia.
E arriva alla fine della pagina molto oltre che aver impiegato
più stanco,
per cui ha bisogno di più tempo.
Non si può dare gli stessi compiti.
No, bisogna dargli dei compiti che siano, diciamo, che sintetizzino quello che c'è scritto.
E credo anche fargli trovare la fiducia in se stesso, no? Perché per esempio c'è una frase del maestro Franco Lorenzoni, che dice: non si può apprendere se uno crede che il proprio pensiero non sia degno di essere ascoltato.
È una frase bellissima,
vero,
che bisognerebbe scriverla sopra le porte delle classi.
Infatti ce la siamo segnata.
Questo Lorenzoni
è un maestro quinta elementare, non è che sia il luminare, voglio dire.
Che ha fatto tante belle cose, però partendo dalla matematica e da tante altre, tanto che i suoi ragazzini, quest'ultima quinta che hanno pensato di regalargli la ripresa filmata del suo ultimo anno di scuola con tante cose belle che stanno venendo fatte e sono diventati una cabina di regia, uno studio di regia
della serie. Quando un insegnante sa fare accendere il fuoco della passione, no? Verso, esatto, verso l'apprendimento, non lo studio, verso l'apprendimento, verso la conoscenza. Verso
lui dice che per accendere un fuoco non basta una scintilla, perché è difficile con una scintilla sola accendere un fuoco, che per accendere un fuoco, che sarebbe quello della passione per la scuola e per l'apprendimento, ci vuole un nido di scintille. Cosa vuol dire? Che non può essere quello, diciamo, estemporaneo momento in cui dai qualcosa ai ragazzini, devi continuare a far fatica e a trovare sempre delle accensioni nuove per questi ragazzini, perché altrimenti non solo non si accendono, ma si spengono, ed sì, è un insulto all'intelligenza dei ragazzi questo. E come hai detto te, non poter dire la propria e non poter dire che valga la propria opinione, quindi non avere una scuola dove c'è il dialogo, dove c'è una parte anche attiva da parte, non solo nell'interrogazione dei ragazzi, vuol dire spegnerli, vuol dire non farli apprendere.
E infatti, prof, uno studente su due dice che la scuola non aumenta la creatività.
Già.
E questo è un peccato, è un peccato, perché effettivamente dovrebbe essere proprio la scuola. Pigliamo quel professore di fisica di 42 anni, che in realtà sembra una rock star a vederlo. Ha fatto un canale su YouTube con migliaia e migliaia di 15.000 follower, che spiega praticamente la matematica e la fisica con delle lezioni show.
Sì.
Cioè, dei show proprio fa, come un divertimento, no? Applicate. Sì. Allora questo ti fa... ti fa appassionare, no?
Esatto, adesso addirittura è diventato un canale Sky, mi pare 887, che l'abbiano comperato, perché eppure uno penserebbe che la fisica e la matematica non siano certo cose da ridere, e invece con facendo giocherellando lui, perché con YouTube non è che puoi far giocherellare gli altri, riesce ad attirare gli studenti, ma anche a chiarire loro certi concetti che altrimenti non apprenderebbero. E oltre che sempre quell'inchiesta che citavi, dice che 6 su 10 ragazzi si annoiano a scuola.
Ecco.
Non solo pensano che non aumenti loro, si annoiano. Allora, è una tragedia.
Rimettiamo sulla produttività, prof, perché è un grande problema anche in ambito lavorativo. Noi siamo fra gli ultimi nella produttività e nel lavoro, ma a scuola poi, come dice lei, se io mi annoio, vuol dire che quelle ore sono quasi sprecate, perché non presto attenzione, non vengono stimolato e di conseguenza non apprendo.
Certo.
Questo è un problema, mentre invece ci si può impiegare meno tempo e apprendere di più se piace la cosa.
Difatti, e c'è qualcuno che poi è Ricolfi, che nel definire cos'è la produttività della scuola dice che è il tempo, il numero di anni che si impiega per raggiungere un certo stato mentale di conoscenza. E dice che secondo lui, se nel 62, cioè quando è stata creata la scuola dell'obbligo, erano 8 anni quelli che servivano, adesso pare ne servano il doppio. Difatti, in quell'inchiesta che abbiamo visto nelle ultime puntate, alla fine delle superiori c'è un bel po' di ragazzi che è a livello della terza media, di quello che sarebbero le competenze di terza media. Cioè vuol dire, come hai detto te, che il tempo è stato sprecato. Perché? Perché stanno a subire passivamente quel circolo vizioso, non virtuoso, che è spiegazione, ripetizione, interrogazione, che non serve all'apprendimento, serve solo, perché tra l'altro adesso i nostri ragazzi non hanno bisogno che la scuola gli dia informazioni, perché di informazioni sono bombardati da tutte le parti,
chiaro.
Hanno bisogno di imparare a discernere tra quelle informazioni quali sono le più importanti, quali sono false e quelle sono vere.
L'elasticità, la competenza, ma a proposito, anche gli insegnanti, però, l'abbiamo sempre parlato, gli insegnanti guadagnano poco, viene premiato poco il merito. E allora, un suo parere sul bonus di merito che viene dato agli insegnanti apparentemente bravi? Per esempio, non so, nella provincia di Treviso 1.000.000 euro, 20.000 euro per istituto, che vuol dire che arrivano le briciole, insomma, agli insegnanti. E poi chi glieli dà questi bonus di merito? Il preside. E viene il punto interrogativo, ma saprà valutarli bene il preside oppure gli dà quelli che...
Bel problema, questo qui è il bonus docente della buona scuola, no?
È buono davvero.
In cui si diceva di non elargire a pioggia questo tesoretto che viene dato alle scuole, perché mi pare che venivano fuori una media di 500 lordi euro per insegnante, ma di darli a chi veramente merita, cioè per incentivare la gente a fare qualcosa di più e per premiare chi questa cosa di più sta facendo. Ora, secondo me, dovrebbero essere legate a dei criteri ben chiari, che devono già per legge essere stabiliti dal collegio dei docenti e mi pare anche un po' dal comitato di valutazione. non nominativi, cioè non è che il collegio dei docenti dice che va al professor Rossi, alla maestra Paolina, no, dice vanno a quelli che ad esempio accompagnano i ragazzi in gita, che ne so, oppure a quelli che fanno i corsi di recupero, sì, cioè legarli a delle attività misurabili e pratiche, certo. Non al fatto di essere il referente per la tal cosa, oppure l'aiutante chiaro. Del preside nell'occuparsi dell'educazione a non so
perché
che,
non
perché non si sa, no, perché altrimenti non sai se è una cosa, non puoi misurarlo oggettivamente, puoi farti venire tutti i dubbi.
Prof, rimanendo sul concreto, risparmiare fin da piccoli, la ricchezza è frutto della pazienza, questo diceva un grande economista, proprio il mese di educazione finanziaria. Allora, a scuola imparare educazione finanziaria, preso come materia, sarebbe probabilmente, ci vorrebbero 800 materie, però il valore del risparmio, anche applicato alla matematica, applicato magari altre materie scientifiche, potrebbe essere, perché si diventa ricchi quando si impara anche, ricchi, vabbè, per modo di dire, insomma, quando si impara fin da piccoli, anche gli strumenti più semplici, cos'è un bot, cos'è un tasso di interesse, se sì. Si impara già da piccoli, insomma, viene la curiosità e dopo anche le competenze. No?
Hai toccato, secondo me, due canali diversi. Uno è quello dell'informazione, di educazione finanziaria, che va fatta, secondo me, sicuramente almeno dalla terza media in su, perché altrimenti poi quando si è grandi si rischia di venire imbrogliati da qualche produttore finanziario che ti dà dei titoli di quelli che poi non valgono magari. Più niente, esatto. L'altro invece è il discorso dell'educazione al risparmio, risparmio che fa parte di quell'educazione all'aspettare, la pazienza, il saper attendere, che è una di quelle cose fondamentali che ci deve essere nell'educazione di tutti i ragazzi.
Certo.
Non avere tutto subito, chiaro. Ma saper attendere, saper procrastinare lo di qualcosa,
certo, legato magari a un
piccini,
progetto.
Fin da piccini piccini è sì. Una delle cose che è più collegata anche alla riuscita nel lavoro e anche alla riuscita nella scuola.
E la colleghiamo però, anche se è d'accordo, anche all'educazione ecologica, perché anche questo, perché dovrei non buttare la plastica? Perché così ottengo il risultato di salvaguardare l'ambiente, no? E questo qui c'è anche una proposta di legge di un nostro parlamentare bellunese per introdurre un'ora di educazione ecologica, però c'è già un'iniziativa che è il venerdì di...
il venerdì è il giorno scelto dai ragazzi a seguito di Greta per fare delle manifestazioni che sollecitano l'attenzione di chi può intervenire materialmente nei confronti dei disastri climatici, no?
Certo.
Qualcuno si chiede, sì, i ragazzi fanno queste manifestazioni, sono sensibili, e noi docenti cosa possiamo fare? E allora il punto di vista è quello di trasformarla nel venerdì, cioè l'attenzione al verde, verde inteso non come giardinaggio, ma come attenzione a tutto quello che può essere la salvaguardia dell'equilibrio del pianeta.
Certo.
E questo deve assolutamente passare attraverso la scuola, e non solo in un'ora di una qualche materia che chissà quando verrà, ma nella pratica quotidiana, nell'insegnamento di tutte le materie, no? Perché
esatto,
geografia, nella storia, nella lettura.
Le buone pratiche, prof. Per esempio, invece, cioè, da una parte si insegnano buone pratiche, dall'altra c'è una cosa di repressione, non so come definirla. Vabbè, andiamo ai fatti perché non voglio commentare. L'Istituto Pio X di Treviso, sono apparsi i tornelli. Da questa settimana gli studenti entreranno solo con un badge.
Sì.
Allora, cioè uno dovrebbe non essercene bisogno forse nella scuola, sarebbe bello non ce ne fosse bisogno, no, nelle scuole.
Certo, sarebbe bello non ce ne fosse bisogno. Questa è da tenere presente, una scuola paritaria a 1300 alunni, ci vanno gli alunni che possono permetterselo, diciamo i beni di Treviso,
sì, però...
ecco. E quindi ha anche i soldi per installare questo totem su cui strisciare il badge, questi tornelli. Dicono che è collegato al registro elettronico, così vengono automaticamente conteggiate le assenze, gli insegnanti si risparmiano di fare la fatica di fare l'appello e si evita che ci siano delle intrusioni di estranei, evitando quindi problematiche varie. Certo che fa un pochino di tristezza, perché dover addirittura controllare i ragazzini, insomma.
Sì. Ecco, invece chi controlla, ma uno scopo bello secondo noi, è una scuola No, più scuole a Verona. C'è una gara a chi produce meno plastica.
Esatto.
Allora, qui si controlla, bellissimo, ma si controlla chi fa meno plastica. Può essere bello, no?
Non solo bello, ma è una cosa che non costa nulla, anche questa, che potrebbe essere fatta anche nei nostri comuni. C'è un sano agonismo tra istituti scolastici o plessi scolastici, e a Verona è una convenzione tra il comune e l'equivalente della nostra Valpe, che li si chiama in un'altra maniera, sì, certo, cioè il gestore della raccolta dei rifiuti. Siccome i rifiuti, sappiamo, vengono pesati, no? O almeno vengono conteggiati quante volte vengono svuotati i bidoni, ecco, queste scuole si sono messe in gara per vedere dov'è che il bidone della plastica viene svuotato meno spesso, e anche però poi fanno anche un premio per l'oggetto riciclato costruito con plastica varia, il più bello che c'è. Ma sarebbe una cosa quella di fare la gara dei rifiuti, simpatica, e tutte cose che non risolvono il problema, ma servono a sollecitare l'attenzione, certo, l'attenzione, la consapevolezza, la coscienza.
Andiamo anche al cinema, prof. Pensi, magari, che il 50% delle persone in Italia non sono mai state al cinema, è tanto, eh? Addirittura l'80% non è mai andata a teatro.
Beh, sì,
teatro. Andare al cinema rispetto a guardare la televisione è un'altra cosa.
Sì.
Cioè, vero. Anzitutto perché lo schermo è più grande, si possono cogliere i particolari, poi perché si vivono le emozioni in mezzo ad altre persone. Si stimola anche la creatività, si pensa a che cosa sta dietro. È un'altra cosa, insomma. Vinciamo la pigrizia, andiamo al cinema, al teatro, giusto?
Sì, solo che purtroppo abitiamo qui e per andare al cinema, al teatro, ce ne fosse almeno qualche volta qualcuno qui su. C'è chi si sforza di farli.
Però, volendo, però il tempo si trova, dai. Sì. Così come leggere un libro, il 100% di libri
sono audiolibri.
Sono audiolibri, secondo lei è tanto o poco?
Mi sono meravigliata, a me è sembrato tanto. Certo che c'è adesso un'analisi del fatto se questo può sostituire completamente la lettura, cioè se è lo stesso leggere o ascoltare,
infatti,
un libro.
Infatti. Io onestamente sono affezionato anche al fatto della carta, no? Sfogliare la carta, vedere la carta, così come leggere su una rivista, su un tablet, insomma. Io onestamente, però qui è questione di punti,
sai,
di vista, di generazioni, di...
Non solo, ma dipende perché leggi. Cioè, se leggi per studiare, credo che farlo con l'audiolibro diventi praticamente impossibile, perché non puoi tornare indietro, sottolineare.
Ah, beh, certo.
Ecco, se lo fai come a scopo ricreativo, se devi passare tanto tempo, non so, in treno, in corriera, o anche a fare un lavoro manuale ripetitivo, può essere una bella maniera di impiegare il proprio tempo.
Prof, allora, in conclusione, una bellissima iniziativa, Libriamoci, dall'11 al 16 novembre. Per l'inaugurazione si legge il libro Io leggo perché di Rodari. Diciamo solo tre temi di questo libro, prof, che secondo me sono meravigliosi. Li sintetizziamo: gioco delle parole, cambiamento climatico, leggere i giornali.
E noi speriamo, io spererei che ci fosse qualcuno qua in giro che aderisce a questa iniziativa e fa la lettura.
Sono coinvolti 437.000 studenti lo scorso anno, quindi speriamo.
Lettura ad alta voce, e possiamo dire che se qualcuno lo fa qua in zona, di leggere ad alta voce in quel periodo aderendo a questa iniziativa, se ce lo fa sapere, magari possiamo esserci anche noi.
Certo,
che ne dite?
Se fosse possibile, in termini di combaciare i tempi e tutto, comunque molto molto bella la cosa. Sono stati 370 lettori volontari lo scorso anno e 3.000 iniziative in tutta Italia, quindi speriamo che ci sia.
Sì,
insomma,
c'era gente che leggeva sugli autobus, nei posti più strani.
Chiudiamo con Platone, fin dai tempi di Platone, sottolineava l'insidia della sedentarietà. In 30 secondi, prof, perché abbiamo sforato.
Sì, l'insidia della sedentarietà, quindi già se Platone ci pensava 500 anni prima di Cristo, le nostre scuole che fanno, e non dicano che gli mancano le strutture, perché basta ad andare a passeggiare di fuori.
Le strutture ce l'abbiamo fuori anche.
Camminare,
grazie,
come esperienza educativa.
Prof, ci risentiamo settimana prossima.
Ah, speriamo.
Buona
di
settimana.
Sì. Anche a voi, i nostri
corta,
lettori.
Settimana corta.
Sì, settimana corta, d'accordo. Grazie. Arrivederci ai nostri ascoltatori.